Buonasera, riprendiamo il nostro discorso su Schopenhauer per l'ultima volta. Prossima settimana non ci vedremo perché la settimana pasquale. Vi do già gli auguri. E poi ci vedremo il 31, giovedì 31. Inizieremo la Husserl e la fenomenologia. Avete visto, c'è un po' di materiale, avete tempo per assaggiare, ecco, un po' di idee husserliane. Dunque, io vorrei iniziare dando lettura di alcuni aforismi di Schopenhauer, tanto per riscaldare l'ambiente, e quindi andare con il nostro spirito, con la nostra mente, cercare di entrare all'interno del modo di pensare, del pensiero di Schopenhauer, del modo di pensare anche. Buonasera. Sono pensieri estratti, maggior parte dai Parerga e Paralipomene. Ho avuto più tempo in questi, quindi voi ascoltate, praticamente si sono, diciamo che la concezione è presente anche nei testi che vi ho dato. Vediamo un po'. Chiunque noi siamo e qualunque cosa possediamo, il dolore, che è essenza della vita, non si lascia rimuovere. Quindi chiunque noi siamo, indipendentemente dalle condizioni di vita particolari, qualunque cosa possediamo, il dolore, che è essenza della vita, non si lascia rimuovere. In quanto essenza della vita, va di pari passo, no? Con l'individuazione, che è il risultato dell'attività della volontà universale, ecco, il dolore resta sempre. Vado avanti così, se mi volete interrompere, interrompetemi pure, va bene? Perché sono pensieri così. L'infelicità è per il nostro animo il calore che lo mantiene tenero. Bisogna essere infelici per essere teneri di animo, secondo Schopenhauer. E poi, lo rileggo? L'infelicità è per il nostro animo il calore che lo mantiene tenero. E poi uno molto bello, anche da un punto di vista estetico, che mostra il rapporto tra la vita nello stato di veglia, no? E la vita nello stato del sonno. Voi sapete che la stessa vita nello stato di veglia, no? Viene da Schopenhauer inteso come uno stato assimilabile, no? A quello del sogno. Adesso leggerò proprio il testo schopenhaueriano. Carattere illusorio e ingannevole della vita. Questo mondo come rappresentazione è uno dei capisaldi della concezione filosofica di Schopenhauer. Dice Schopenhauer: la vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine e vivere, sfogliarli a caso e sognare. Quindi uno stesso libro, no? Stesso libro, se le pagine, gli eventi della nostra vita, no, sono ripercorse, sono percorse ordinatamente, secondo un ordine, e allora la vita è quella dello stato di veglia. Se invece queste pagine vengono sfogliate, dice sfogliate, casualmente, allora la vita è la vita dello stato del sogno. Però in sostanza è sempre lo stesso libro. Mi sembra che sia interessante questo riferirsi allo stato di veglia, no? Cioè la vita, come la chiamo, la vita, no? La vita, lo stato di veglia, come un libro che si legge ordinatamente. È il mondo come rappresentazione che noi impariamo a leggere ordinatamente, a conoscere ordinatamente, dato che la volontà universale ci ha dotati, noi esseri umani in particolare, no? Di forme ordinatrici, capaci di quindi di situare, no? Un evento, un fatto, una cosa, ecco, in un ordine che noi chiamiamo ordine razionale. Quell'ordine razionale che per Schopenhauer è fondato sulle forme del tempo, dello spazio e della causalità. No? Allora, quando gli eventi, i fatti, le cose sono dentro, no? Quella, sono posate sulla griglia ordinatrice, no? Con le tre coordinate in sostanza, no? Tre coordinate di tipo cartesiano, no? Spazio, tempo e causalità, allora gli eventi vengono conosciuti e vissuti anche, no? Conosciuti e vissuti ordinatamente. Quando invece sono slegati da un ordine spaziale, temporale e causale, ecco che ci troviamo a vivere il sogno, no? Ciò che noi chiamiamo la vita onirica. Ma è la stessa vita, è la stessa vita. Quindi questo risolvere i sogni, no? Alla vita stessa, alla vita. Sembra che anche come si è stato espresso, anche molto bene. Cosa ne pensate?
Ma io penso ai sogni di Freud, come si possono comparare, diciamo, queste due concezioni? Perché anche Freud ci dà un valore particolare ai sogni, ma non fino a questo punto di essere vita.
Non fino a questo punto, certo.
Però io sogno della mia vita,
però
il sogno lo viviamo anche
con una coordinata di spazio e di tempo, senza la costruzione di
tempo. Casomai il riferimento a Freud è opportuno per dire che già in Schopenhauer, da questo punto di vista, Freud probabilmente è debitore nei confronti di Schopenhauer, La vita, lo stato di veglia, è una vita che ha come suo fondamento, ecco, un principio irrazionale. Quello che in Freud è la libido, no? Ecco, in Schopenhauer è la volontà universale, intesi ambedue come impulso, però non certamente almeno per Freud la vita, lo stato di veglia si identifica, viene ad essere avvicinabile allo stato di sonno. Lì vale tutto un altro linguaggio, no? Per un altro codice per Freud. Poi c'era qualcun altro che voleva intervenire su questo aforisma. La volta scorsa abbiamo parlato anche di compassione. Anche questa lettura così, e questo commento vorrebbe essere anche una sintesi. In molti casi siamo anche spiazzati nella lettura di questi pensieri di Schopenhauer rispetto a quello che sappiamo. Sull'amore autentico, dice Schopenhauer, l'amore autentico è sempre compassione. E ogni amore che non sia compassione è egoismo. Ecco, provate a ragionare su questo. Lo rileggo, sempre bene risentirlo, dato che voi non avete il testo sotto gli occhi. L'amore autentico è sempre compassione. Ovviamente qui compassione nel significato è un consoffrire, una consofferenza. No? E ogni amore che non sia compassione è egoismo. Quindi l'importanza è del mettersi in sintonia, anzi in simpatia, a proposito di compassione, no? Entrare nella sofferenza dell'altro, no? Quello che Stein chiama empatia, anche una certa tradizione fenomenologica, empatia, entrare in empatia, no? Vivere quello stato di empatia con l'altro che si ama, no? Di cui si ama, che si ama e che si ama mentre soffre, e che si ama perché soffre in quanto è un altro essere umano. È un altro essere vivente, eh? Un altro essere vivente, perché non dimentichiamo che per Schopenhauer la sofferenza, l'abbiamo letto all'inizio, è l'essenza della vita, di tutto. L'amore autentico è sempre compassione, quello autentico, e ogni amore che non sia compassione è egoismo. E poi la durezza, ecco, di questo pensiero: l'uomo è l'unico animale che provoca sofferenza agli altri senza altro scopo che la sofferenza come tale. L'uomo è l'unico animale che provoca sofferenza agli altri senza altro scopo che la sofferenza come tale, no? Porta alla delle riflessioni molto dure. E poi a ribadire il carattere immanentistico della filosofia di Schopenhauer, cioè la sua convinzione che al di là della realtà, che certo presenta i due volti, no? come rappresentazione e come volontà. Al di là della realtà unica, non c'è un'altra realtà. Dico, a ribadire la convinzione immanentistica di Schopenhauer è fortemente pessimistica, negativa su questa realtà, al di là della rappresentazione, cioè come volontà universale, questo laconico proprio pensiero, il giudizio universale è il mondo stesso. Il giudizio universale è il mondo stesso. Il giudizio universale che è quello, no? La fede cristiana ritiene che debba avvenire alla fine dei tempi. Alla fine dei tempi, il giudizio universale. Il giudizio universale è il mondo stesso. Ovviamente quando si pensa al giudizio universale si pensa certamente al momento in cui le anime saranno, alcune anime saranno elette, no? Ma tante dannate, no? E all'interno di una concezione estremamente rigoristica, in particolare all'interno del mondo protestante, si pensa che debba essere la maggior parte delle anime ad essere dannata. Quindi, cioè, qui il giudizio universale ha un sapore fortemente amaro, no? È acido. Il giudizio universale è il mondo stesso, è questo mondo stesso che in ultima analisi è il luogo della dannazione, io lo intendo così. Il giudizio universale è come dies ire. Questo mondo è il mondo della sofferenza, del dolore, ci stanchiamo a ripetere. La valle di là. La vita umana è in continuo oscillare tra il dolore e la noia. Dove la condizione più normale è quella del dolore, non quella della noia.
A qualche momento di serenità la
pochissimi. Più che di serenità vuole dire di gioia, di felicità. Ma leggendo la biografia di Schopenhauer emerge la figura di una persona che ha vissuto in una sofferenza interiore, soprattutto interiore, fondamentalmente psicologica, derivante dal rapporto con familiari, con il padre, ma poi sapete anche con la madre, e anche con i vicini, addirittura con la vicina di casa ad un certo punto. È di una persona che ha imparato, ed è questo poi il senso stesso della filosofia della sua filosofia, lo dicevamo la volta scorsa, mi sembra, no? Molto riconducibile alle filosofie in qualche modo dell'esistenza, perché no? Potremmo usare questo termine già alle filosofie dell'età ellenistica, la filosofia epicurea, la filosofia stoica, cioè quelle filosofie che considerando il carattere finito, quindi determinato e quindi la condizione provvisoria, no? in cui si trova l'uomo, elaborano tutta una metodica per allontanare il più possibilmente queste cause di infelicità, no? Le vie schopenhaueriane della liberazione non sono altro che questi suggerimenti su come è possibile tenere lontana la sofferenza spegnendo il più possibilmente la volontà universale, no? Fino al momento della ascesi, quindi dell'annullamento della volontà, che dovrebbe essere il momento della liberazione massima, passando dall'arte attraverso l'arte e attraverso appunto la compassione, no? Attraverso la compassione, comunque attraverso dei momenti che aiutano a dislocarsi, diremo con un termine molto corrente, no? A dislocarsi da se stessi proprio, ad andare al di fuori di sé, ad estraniarsi, no? A estraniarsi non nel mondo, ecco perché questo è il punto, non nel mondo. Se nel mondo, certo, può essere la compassione, no? Nel mondo che soffre, no? Estraniarsi nel mondo che soffre, negli esseri viventi che soffrono, nell'altro che soffre. Ma, e qui tocco un punto che abbiamo poco toccato nelle lezioni passate, per esempio, torniamo all'arte come via della liberazione. L'arte come occasione per estraniarsi, no? Dicevo, tirarsi fuori da se stessi tramite la la produzione estetica, no? Che ci porta a vivere certamente in un tempo molto breve a contatto con le idee che sono universali, no? A contatto con le idee che sono universali, quelle idee per Schopenhauer che sono a metà strada tra la volontà universale e il mondo molteplice, il mondo come rappresentazione, no? Caratterizzato dalla molteplicità, cioè quelle idee che sono secondo la metafisica di Schopenhauer le specie della natura, no? Le specie della natura, termine eidos, aida significa la specie, le specie sono le forme della natura, no? Nelle quali si oggettiva, il termine proprio di Schopenhauer l'avete trovato anche nella lettura di Brahe, si oggettiva al primo livello la volontà universale, che invece è unica, è caratterizzata dall'essere unica, no? Fondamentalmente unica. Quest'uno, no? Che è la volontà universale, si va prima di tutto a oggettivare frastagliandosi, no? Nelle specie, quindi per Schopenhauer sono, no, uso questo termine qui, non dico esistono, no? Sono, seguendo un linguaggio idealistico platonico, sono, la volontà universale si esplicita, no? In queste specie, e da queste specie che sono universali, perché un conto è Socrate, un conto è Platone, Tizio, Caio, Sempronio, un altro è la specie uomo, l'idea di uomo, no? Gli uomini sono, sono una molteplicità, no? Sono una molteplicità, sono una molteplicità, qui lasciamo stare il discorso dell'infinito, sono comunque molteplici nel numero e si danno nel tempo, le idee invece sono uniche e non si danno nel tempo, perché l'idea di uomo resta la stessa indipendentemente dal passare del tempo, no? È identica, resta identica a sé, no? È ciò che caratterizza l'idea, il concetto, l'universale, no? L'universale è universale. Unica è la volontà, universali sono le specie, cioè le idee nelle quali si oggettiva la volontà universali, e nel passaggio successivo, no? Dalle idee universali agli esseri viventi, no? agli individui, ecco, è in questo passaggio che appare il mondo come rappresentazione, no? Che si dà il mondo come rappresentazione, il mondo che noi conosciamo, e che noi conosciamo perché questi esseri viventi e non viventi, individui, individuali, sono, ripeto, ordinati in quelle tre forme, spazio, tempo e causalità, che sono le forme che definiscono proprio le modalità conoscitive, la modalità conoscitiva degli esseri umani. Spazio, tempo e causalità. Spazio, tempo e causalità sono vanno a costituire il principium individuationis.
Scusi, sì. Ogni soggetto singolo è un individuo differenziato che ha un valore in sé. Questo valore glielo conferisce la volontà universale oppure al di fuori come rappresentazione del mondo?
Lei dice ogni individuo ha valore in sé. Che cosa vuol dire quando dice ogni individuo ha valore in sé? Chiedo per poter rispondere. All'interno di una filosofia schopenhaueriana, no? All'interno di una filosofia schopenhaueriana, che vuol dire che ha valore in sé? Cosa avrebbe detto Schopenhauer, no? Che cosa vuol dire che ha valore in sé? Che vale in quanto esiste?
In quanto la volontà universale vuole che esista. Non so.
Ah, il valore è legato cioè all'essere della volontà universale. Allora, il valore degli individui, il nostro stesso valore, sta nell'assicurare la vita della volontà universale, no? Ma per questo, allora, cerchiamo di capire che cosa significa valore. Non che noi come individui, no? E questo non conta solo per noi, ma conta anche per tutti gli esseri di questa natura, anche quelli più semplici, anche per i fili d'erba, no? Questo non vuol dire che valiamo più noi, no, dei principi universali. Nell'ottica di Schopenhauer è chiaro che ciò che è la volontà universale, no? Per principio e in ultima analisi, ciò che vale, ciò che vale nella realtà, al di là delle apparenze e al di là delle illusioni, è la volontà universale. E allora ha più valore la volontà universale, anche se nella concezione di Schopenhauer la volontà universale è senza scopo, no? Senza scopo, laddove invece il concetto di valore si va a definire sempre in relazione ad un fine, no? da raggiungere. Ma se vogliamo possiamo anche portare avanti questo discorso dicendo che la volontà universale, se ha uno scopo, ha lo scopo di affermarsi, no? La volontà universale è nel senso che si afferma. Come si afferma? Si afferma tramite le spezie, no? Tramite le idee, e queste hanno ovviamente meno valore della volontà universale, dal punto di vista, come dire, della volontà universale. A maggior ragione i singoli individui di tutte le specie, no? Hanno meno valore delle stesse idee, conta di più l'idea, conta di più la specie, tanto è vero che nelle sue riflessioni, no? I suoi scritti, Schopenhauer ha più volte detto, no? Che anche la vita stessa degli esseri viventi serve a riprodurre sostanzialmente la specie di cui questi individui fanno parte. Ecco. Per cui è molto più importante la specie, perché sopravviva la specie, perché prevalga questa specie sulle altre specie, perché la lotta universale, prima ancora di essere lotta universale tra gli individui, è lotta universale tra le specie, no? Quindi, sono molto più importanti le idee e le specie degli individui, cioè da questo punto di vista più valore la specie che noi individui. Voglio dire, in un'ottica complessiva l'individuo ha per Schopenhauer meno valore delle specie, delle idee, degli universali, ma si tratta, come dire, di una legge naturale, no? Di una legge naturale. Ecco perché ho chiesto che senso ha quel valore. Ogni ente, proprio perché fa parte del tutto, no? Di questo uno tutto che è la volontà universale, è finalizzato proprio alla realizzazione della volontà universale. Qui c'è tanto di neoplatonismo, no? in questa concezione di Schopenhauer della volontà universale. Però tenendo presente che quest'uno è completamente irrazionale, non è ragione, è impulso irrazionale, alla maniera della addirittura il principio ordinatore, non so, nella filosofia antica di Anassagora, il nous di Anassagora, che ordina il mondo, il logos, l'intelletto universale della tradizione neoplatonica, il nous di Plotino, cioè concezioni che, come dire, attribuivano l'ordine al mondo, cosmos, no? Per esigenza interiore, contro cui invece Schopenhauer si è scagliato sin dall'inizio. Dice: voi pensate che il mondo abbia un ordine, che sia ordinato, ma questo è quello che voi pensate sulla base, no? Mettendovi quegli occhiali che sono il tempo, lo spazio e la causalità, ma se vi togliete quegli occhiali troverete soltanto caos, violenza ingiustificata, no? disordine, questo. Vado avanti nella lettura, vediamo un po'.
Cosa, il discorso che lei ha fatto per i conduttori di d'arte vale anche per i fruitori o solo per quelli che conducono l'arte?
No, non sentito.
Voglio dire, il discorso che lei ha fatto a Schopenhauer per i conduttori d'arte vale anche per i fruitori? Cioè,
certamente, sì, ha fatto bene a richiamare, perché io ho dato prima, forse è opportuno ritornare indietro alla via della... Sì, allora... Nel momento della produzione artistica e della fruizione artistica, quindi ci può riguardare quando viviamo da spettatori, fruitori, no? L'opera artistica, dimentichiamo noi stessi, ci allontaniamo da noi stessi. Questo vale fortemente per l'artista che è produttore, no? E quindi con tutto noi stessi ci spostiamo da questo mondo, che è il mondo della molteplicità, no? Articolato secondo il principio di individuazione, invece ci spostiamo, ecco, facciamo questo allontanamento, no? Ci porta al mondo degli universali, a quello delle idee. Però, ecco, e quindi c'è questo allontanamento dalla condizione individuale, che è quello che caratterizza e che è quello che determina la sofferenza dell'individuo per Schopenhauer. Cioè, se si soffre è perché si è individuati, no? È perché si è individui. Individuati, sia individui, individuati, perché si è particolari, perché individuo, no? Significa questo, perché si è particolari. Se si riesce ad andare al di là di questa situazione individuale, no? L'essere individuati, no? Individui. E si perviene in una dimensione che è una dimensione universale, ecco che si ha la possibilità, no, di non soffrire, no? Ecco. Potremmo dire, a proposito del confronto che facevo tra questa filosofia, le filosofie ellenistiche, la filosofia stoica, la filosofia epicurea in particolare, no? Queste due filosofie, in una situazione di apatia, no? Erano loro che parlavano di apatia, di non sofferenza, di atarassia. Vi ricordate, almeno quelli che hanno studiato quelle filosofie, ma ne abbiamo parlato tre anni fa, quando abbiamo studiato lo scetticismo antico, no? È vero? Cioè, il fare filosofia per raggiungere una condizione di apatia e di atarassia. Come vedete, non è che ci siano poi grandi invenzioni nella storia della filosofia. Ed è quello che Schopenhauer consiglia di fare, in ultima analisi, no? Ecco, cioè, se non si può gioire, almeno che si possa non soffrire, e quindi raggiungere uno stato di imperturbabilità, no? Perché atarassia significa questo, di imperturbabilità e di non sofferenza, di apatia, del termine, che poi ritorna, l'abbiamo visto, nel termine compassione, empatia, simpatia, quanti bellissimi termini noi abbiamo nella nostra nel nostro linguaggio, no? Composti con questo, con questo, con questa radice, con questo tema, che vuol dire originariamente sopportare, soffrire, no? Patio significa questo, sopportare. Ecco, quindi l'arte, sia nel momento della produzione che nel momento della fruizione, allontana l'individuo dalla sua situazione particolare, no? Permette all'individuo di rinunciare in un modo, in un tempo chiaramente effimero, no? In un tempo molto breve, di rinunciare a se stesso, no? Di obliare, guardate quanto è importante quindi già qui in Schopenhauer, no? L'oblio come strumento di liberazione, l'oblio, di dimenticare se stessi, no? Avvicinandosi non nella forma razionale, il che non vuol dire che non sia importante la conoscenza razionale per Schopenhauer, e mi sembra di averlo detto, no? Quella di Schopenhauer è una filosofia. Schopenhauer è stato, si è sentito e si è detto filosofo, no? E ha tanto lottato e ha sofferto per essere riconosciuto come filosofo, anche come grande filosofo da par sua, no? Ecco. È chiaro che la ragione utilizzata in un certo modo permette all'uomo, a pochi in ultima analisi per Schopenhauer, di comprendere, di afferrare in che cosa consiste in che cosa consista la realtà, no? La ragione. Quindi la filosofia è positiva, ma quella filosofia che riesce a scoprire le vie per la liberazione. Per cui la concettualizzazione, per quanto aiuti a trovare queste strade, dico la concettualizzazione, quindi mi riferisco alla filosofia teoretica, per quanto aiuti a trovare, si trova un gradino al di sotto, no? Delle tre strade, della via artistica, è lì che l'uomo perde il suo carattere individuale, la sua individualità, ecco, si scioglie già nell'universale, che è quello che vive e realizza, o dicevamo, di cui gode, no? In termini estetici, attraverso l'opera d'arte. Però è un tempo brevissimo questo, in cui c'è questo scioglimento nell'universale, l'idea, no? Che viene, come dire, realizzata, che viene realizzata nell'opera d'arte, a cui fa riferimento l'artista. L'altra via è quella della compassione, e come vedete proprio il soffrire, la sofferenza dell'altro, no? Il consoffrire, la compatire, no? Il compatire porta l'individuo a dimenticare se stesso, no? a dimenticare i suoi guai, no? E a vivere nella qui in forma attiva, non soltanto in forma teoretica, conoscitiva, ma in forma complessiva, no? La verità che la sofferenza è la legge universale, no? Di tutto l'universo, no? di tutta la realtà, ecco. Quindi l'andare incontro alla sofferenza dell'altro, è chiaro che questa, per esempio, questa idea a Schopenhauer è probabile che questa idea sia arrivata tramite proprio lo studio, la conoscenza della sapienza buddista, no? Ecco, del buddismo. E poi, a proposito di buddismo, la terza via è quella in cui l'individuo perde completamente le sue caratteristiche individuali, si deindividualizza, e per questo qualcuno mi diceva, parliamo anche del suicidio, no? Cerchiamo di affrontare la questione del suicidio, per questo Schopenhauer è contrario al suicidio, perché il suicidio è l'affermazione a un livello elevato, molto elevato, no? Dell'individuo, è l'individuo che paradossalmente continua ad affermare se stesso tramite il suicidio. Questa è l'idea di Schopenhauer sul suicidio. No?
Io volevo fare un'osservazione letteraria legata al suicidio, che forse va un po' fuori, che c'è un romanzo di Svengoli, il primo più importante, poi meno conosciuto nella vita, in cui che segue passo passo Schopenhauer, e c'è sempre questo impulso che lo incalza e fa fare quello che non vuole, e porta il protagonista a una situazione di grande felicità. E questo, quando non ce la fa più, proprio mi ricordo la frase di Svevo che dice, sì, che vuole uccidersi, dice, bisognava uccidere quella volontà che lo incalzava senza limite. Cioè, qui inverte il problema, allora Svevo, non vede l'individuo nell'universale, in questa volontà universale, ma...
Come soluzione ottimale.
Questo risolve così, si sottrae alla grande infelicità provocata proprio dalla volontà universale, uccidendo la volontà, questo dice Svevo, però, ecco.
Cioè, un conto è uccidere se stessi e ritenere di uccidere la volontà universale uccidendo se stessi. Secondo Schopenhauer, questa è la via sbagliata, perché per due motivi. Uno, perché significa affermazione alla potenza più elevata, alla ennesima potenza dell'individualismo, no? E Schopenhauer è assolutamente contrario, ritiene che l'individualismo, no, sia causa di sofferenza, causa e effetto di sofferenza, no? Causa ed effetto di sofferenza. Più si è individualisti, più si soffre. E nello stesso tempo è lo stesso individualismo ad essere l'effetto, no, della sofferenza, no? Come volontà universale che fa soffrire. E comunque il suicidio significa affermazione, io, ecco, significa parlare in prima persona. Io voglio annientarmi, no? Perché così annienta il mondo, perché così annienta la volontà, se c'è quella consapevolezza, così come tu ricordavi, no? Facendo riferimento a quell'esempio letterario. Va bene, ecco. Io, ecco. Diciamo che per Schopenhauer penso che si possa sintetizzare in questo modo. E l'idea il concetto schopenhaueriano di liberazione, no? Di liberazione, ci si libera quando si sopprime l'io. Quando si sopprime l'io. In tutte l'arte si è lì. Certamente si è lì, ma nel momento della secondo un certo punto di vista romantico, in qualche modo, no? Si è lì, ma è qualcun altro che agisce per te. E quindi sei nelle mani di qualcun altro, non sei più tu. Tu non puoi dire io, lo dici, lo puoi dire io, ben sapendo che è il genio, no? Dice il genio, io, o meglio, il genio tramite me, no? Più esattamente, io sono solo strumento del genio artistico, no? sono strumenti. Allora, io strumento del genio artistico comunque significa aver soppresso per un tempo limitato, questo è il motivo per cui per Schopenhauer è una modalità liberatrice che non può soddisfare allo stesso modo dell'ascesi, per esempio, e in quel momento sei riuscito a sopprimere il tuo io, no? E quindi ad aver annientato quel carattere individuale.
Ma lui l'annienta sempre, a me è un po' non piace, il carattere individuale, anche per esempio.
Certo,
la
ma Nietzsche che cosa.
Continua, la concezione di questo amore come empatia, simpatia. A lui non si pone neanche il problema del rapporto, si pongono altri, amore e giustizia. Perché l'amore dato così, si è detto, può provocare grandi mali, ma l'amore deve avere una misura giusta, pensare alle conseguenze, è una mentalità diversa, ma io vedo una fuga, solo una fuga in questa filosofia di Schopenhauer, sì, cerca di salvarsi, mentre Leopardi arriva alla Ginestra a una collaborazione umana, trova qualcosa che in Schopenhauer assolutamente non c'è, e anche non c'è una visione critica dell'amore, di questa fuga che è l'amore, ecco, ho detto la stessa parola.
No. Intanto, amore come compassione, abbiamo letto prima, amore come compassione, e compassione perché tramite la compassione il soggetto che ama, no? L'amante, no? Perde la sua individualità, no? Addirittura si scioglie nell'altro, nella sofferenza dell'altro.
Ma perché sempre la sofferenza?
Perché tutto è sofferenza.
Ah, perché
tutto è sofferenza. Perché tutto è sofferenza. Ma tutto è sofferenza. Ma questa è la differenza tra la seconda e la terza via della liberazione e l'ascesi. Mentre nella seconda la liberazione, come nella prima, è data dalla perdita, no, dell'elemento individuale, no? Questa deindividualizzazione, no, che realizza il soggetto, perché si fa l'altro e vive ciò che vive l'altro, la vita è dolore, quindi vive il dolore dell'altro, e nella ascesi Quindi continua a stare nel mondo. Ecco, questo è importante. Quindi continua a stare nel mondo. Continua a stare nel mondo. Anche vivendo nella sofferenza, vivendo la sofferenza dell'altro, nell'altro, no? In uno stato di compassione, no? No? Simpatia, entrando nell'altro, empatia, diceva. No? Però è sempre nel mondo, è sempre nel mondo. È calato nel mondo, ha perso, come dire, nome e cognome, no? Che è ciò che lo definisce come singolare, come individuo singolare, e che è ciò che ci definisce, no? Come individui singolari, il nome e il cognome, il nome, cioè semplicemente il nome, e ci intendiamo, è vero, ecco. Lì perde il nome. Nel senso, non è più Tizio Caio Sempronio, no? Ma è quello che soffre la sofferenza dell'altro, ma vive nel mondo. Attraverso invece l'ascesi, c'è una rinuncia, no? Una rinuncia al mondo. E rinunciando al mondo, tramite tramite tutte le pratiche ascetiche, tramite la rinuncia del mondo c'è un rovesciamento, e questo è il pensiero di Schopenhauer, no? Della volontà in non volontà, in nulla.
Ma allora si rinuncia anche alla compassione?
E quindi si rinuncia anche alla compassione, per cui la scelta, se c'è un sofferente, no? Un lebroso che passa davanti alla scelta che sta lì in meditazione, la scelta resta imperturbabile. Perché? Perché è riuscito ad annientare il mondo, lo chiami come vuoi, ad annientare il mondo. Ma questa è la pratica si è presentata in tutte le tradizioni eremitiche, in tutte le tradizioni monastiche, in senso proprio letterale del termine, no? Cenobitiche, ma monastiche, parliamo di un monachesimo eremitico, non soltanto orientale, ma anche cristiano. E nel mondo come volontà e rappresentazione, quel brano voi l'avete nella Sillogia lì, addirittura Schopenhauer ritiene superiore l'esperienza del monachesimo eremitico cristiano rispetto a quello vita.
Come si dà una nuova?
Cioè, potremmo dire lì la preghiera, no? La scelta in una vita esclusivamente di preghiera, parliamo di monachesimo eremitico, no? Non cenobitico, quindi facente capo alla regola benedettina, no? Ora il lavoro, ora. Che nell'Oriente significa semplicemente meditare. No? Meditazione trascendentale. È chiaro, ma tutta la filosofia di Schopenhauer, che è una filosofia individualistica, egoistica, io sono d'accordo su questo. Certamente, non c'è alcuna proposta contempli la vita in comune. Cioè, se c'è la vita in comune, è la vita nella sofferenza.
Continua a non spiegarmi come si possa parlare di compassione e poi anche in questo.
La compassione è la strada, quindi è la via, quindi è un metodo, no? È un metodo attraverso il quale un soggetto, questa filosofia è una filosofia soggettivistica, come tutte le filosofie moderne e non solo moderne. Lo scorso anno abbiamo preso in considerazione Heidegger, no? E Heidegger ha accusato tutte quante le filosofie della modernità, a partire da Cartesio, la scoperta del cosmo, l'aver fondato, no? Tutto il sapere e anche poi l'etica sull'io, tutte le filosofie in qualche modo, no? Poi ci sono certamente tutte le... ci sono delle eccezioni, ma gran parte delle filosofie moderne e contemporanee, fino a Husserl, vedremo la prossima settimana, insomma, quando ci vedremo, sul soggetto, la verità sta nel soggetto, e è il soggetto che cerca la verità, e non è detto che debba cercarla soltanto per scopi contemplativi, teoretici, no? Semplicemente per scoprire la verità, ma quasi sempre e soprattutto nell'età moderna e contemporanea, scoprire la verità significa individuare il modo, no? per migliorare la propria condizione esistenziale, utilizziamo il termine, no? Filosofico, la propria condizione. Quindi con una finalità pratica, sono filosofie pratiche prima ancora di essere filosofie teoretiche. Lo è anche la stessa filosofia trascendentale di Kant. Ma impostate soggettivisticamente, con un soggetto che non è egli, o ella, oppure noi, o voi, o essi, ma oppure tu, ma io, sempre io. Cioè, c'è questo di comune, no? Di concezioni filosofiche della vita con un intento pratico sono il risultato di una riflessione di esigenze di un io. Questo lo è anche per Schopenhauer, non lo nasconde lui, tanto è vero che dice noi dobbiamo partire, cioè soltanto gli imbroglioni Hegel, no? Quando Hegel dice l'idea, lo spirito e così via, ma è possibile anche mostrare come la stessa filosofia hegeliana, come gli altri idealismi, sono filosofie soggettivistiche, comunque inserite all'interno di un impianto soggettivistico. Ma lui dice, chi dice l'idea, chi parte dallo spirito, lo spirito come un ente universale, Dio e così via, prende in giro. Non si può partire dall'altro da noi, dall'altro da me, tanto per intenderci, dico l'altro da noi perché siamo in tanti, ma se facciamo delle riflessioni personali, pensate a quell'opera che è un'opera paradigmatica della filosofia moderna che poi sarà ripresa, no? Le meditazioni metafisiche, meditazione se prima filosofia di Cartesio, le meditazioni, parla sempre in prima persona, io facevo questo, io facevo quest'altro, a un certo punto io ho pensato io. Questo lo troverete anche in Husserl, fino a Husserl, siamo nel Novecento e oltre. Se prendiamo in considerazione anche le filosofie esistenzialistiche, non la filosofia heideggeriana dell'esistenza, abbiamo visto la differenza, no? Io. Quindi è chiaro che è una filosofia soggettivistica, è una filosofia che fa dell'io, è l'io in prima persona, è il filosofo, è in prima persona, Schopenhauer è in prima persona, cioè perché io devo parlare per te? Io parlo per me.
Però cerca di aiutare gli altri anche.
Come?
Cerca di aiutare gli altri, cerca di dare, no?
Certo, ma nella scoperta della somiglianza, dell'appartenenza, poi c'è uno Schopenhauer che ancora crede nelle idee in questo livello intermedio, per cui per lui era dato scontato, no? L'appartenenza alla stessa specie, quindi quello che io ho scoperto che è valido, no? In termini di verità della realtà, è quello che io ho scoperto che è valido in termini etici, in termini programmatici, in termini, no, di vita, ecco, te lo trasmetto, vale la pena che lo segua anche tu, qui tutti parerga e paralipomena sono consigli, ripeto, per dati. Lui ha pensato in questo modo di aver fatto un servizio all'umanità, ma senza come dire, senza troppo spirito missionario, anche qui, va bene? Senza troppo spirito missionario, cioè io non mi sono messo a lavorare soltanto per gli altri, che poi nello scoprire i mali, no? E il male, e nello scoprire i rimedi, no, ho capito che questi rimedi possono servire agli altri, beh, li comunico. Poi aveva anche lui un ego abbastanza.
Vero professore, Siddhartha ha fatto la scelta dell'ascesi, no? Siddhartha di Ascesi.
Certo.
Ecco, lui ha fatto la scelta perché ha rinunciato al mondo. E si è messo a contemplare praticamente il fiume, no? Alla fine,
sì,
no?
Sì,
però dopo alla fine. Sì,
poi è il mondo.
È fuori dal
mondo. Ritorna al mondo,
No, lui alla fine contempla il fiume.
Ci sono lì c'è, c'è come dire la poi la vita di Gautama Buddha, no? Quindi uscire da una vita spensierata, spensierata perché ma chiusa, incontrare i mali, no? della vita, e la compassione, la scoperta della compassione, e poi invece la scoperta della via eremitica, poi un ritornare, per poi tornare invece alla fine alla ascesi definitiva, l'illuminazione.
Il fatto che al Schopenhauer comunica agli altri le sue scoperte, la sua verità, secondo me è una forma non di altruismo, ma addirittura di volontà di potenza. Io sono talmente superiore a voi che l'ho scoperto per la verità e lo dimostro attraverso le mie affermazioni, attraverso i miei scritti, attraverso i miei studi.
Nietzsche.
Sì, cioè entra in coerenza alla sua filosofia.
Certo, nella lettura che poi farà e nell'interpretazione che Nietzsche darà, ecco, della filosofia di Schopenhauer, Schopenhauer è l'ultimo grande nichilista, ma un nichilista è sempre qualcuno che dicendo no alla vita lo dice per affermare sempre la sua volontà di potenza. È una forma di affermazione della volontà di potenza. È molto nicciano questo. Volete che vi legga, se abbiamo ancora qualche minuto? A proposito anche del materialismo di Schopenhauer, ogni innamoramento, per quanto etereo voglia apparire, affonda sempre le sue radici nell'istinto sessuale. E a proposito di Freud, se la passione del Petrarca fosse stata appagata, il suo canto sarebbe stato ammutolito. E a proposito dell'ego di Schopenhauer, dell'ultimo discorso che abbiamo fatto, no, su quella funzione anche di andare incontro, dice: io non ho scritto per gli imbecilli, punto, per questo il mio pubblico è ristretto. Cioè, questo lo diceva ovviamente quando le copie dei suoi libri si vendevano soltanto in termini di poche decine, quindi tutto il resto andava al macero. Allora, si doveva autoconvincere del fatto che c'era un motivo. No, è Schopenhauer che conosceva Leopardi.
Io
l'ho
detto così, ma Leopardi conosceva Schopenhauer?
No. È Schopenhauer che ha conosciuto, ovviamente indirettamente, tramite i testi, le poesie, fondamentalmente.
Non mi risulta.
Quello che mi risulta, perché tutto è possibile, quello che mi risulta è che Schopenhauer, tanto è vero che Schopenhauer si è espresso anche nel
Non mi risulta che lo conoscesse, cosa? Ho capito Mario, quando io lo cito
Non ci sono citazioni, ma ne ha parlato, io leggevo la sua biografia, ne ha parlato di Leopardi con i suoi discepoli, con quelle persone che negli anni 50 lui frequentava, quelle del famoso caffè di Francoforte.
diceva
sì.
che era un italiano spregevole,
sì, sì. Attenzione, attenzione a questo pensiero ancora. Vediamo se riusciamo a snocciolarli uno dopo l'altro. È la cattiveria, il collante che tiene insieme gli uomini.
Che ragione che ha però.
Chi non ne ha abbastanza si distacca. Cioè chi vive solitario è perché non ha abbastanza colla per stare attaccato agli altri, ecco, perché non è cattivo, la colla è la cattiveria, è meno cattivo del... Poi, questo è scontato da palissiano, se noi potessimo mai non essere, già adesso non saremmo. Poi il rapporto con la natura, a proposito della volontà, alla natura sta a cuore solo la nostra esistenza, non il nostro benessere. Quindi alla natura sta a cuore solo la nostra esistenza, che poi questa esistenza sia un'esistenza dolorata o no, più si invecchia meno quello che si vede, quello che si fa, si vive, lascia traccia nello spirito, non fa più alcuna impressione, siamo ormai insensibili. Magari, no, avremo raggiunto l'imperturbabilità a una certa età.
Se avesse lavorato su un gruppo, avrebbe
Allora, sulla funzione del piacere, anche qui, veniamo adescati alla vita dall'illusorio istinto del piacere. E veniamo mantenuti in vita dall'altrettanto illusoria paura della morte. Ogni sera siamo più poveri di un giorno. Non più ricchi, più poveri, più poveri. Non più ricchi, non più ricchi, più poveri. E questo è anche questo è, guardate, è proprio sapienza comune, speech. Dal punto di vista della giovinezza la vita è infinita, dal punto di vista della vecchiaia è un brevissimo passato. E si può dire quello che si vuole, il momento più felice di chi è felice è quando si addormenta, come il momento più infelice di chi è infelice è quando si risveglia. E questo qui è un po' lunghetto. A parte poche eccezioni, al mondo tutti, uomini e animali, lavorano con tutte le forze, con ogni sforzo, dal mattino alla sera, solo per continuare ad esistere, e non vale assolutamente la pena di continuare ad esistere. Inoltre, dopo un certo tempo, tutti finiscono. È un affare che non copre le spese. Per non diventare molto infelici, il mezzo più sicuro è di non pretendere di essere molto felici. E poi, qui è filosofico, no? Da sempre, tutti gli uomini vogliono vivere, ma nessuno sa perché vive. A proposito di amicizia, amore, affetto, l'amicizia, l'amore e l'affetto degli uomini li si ottiene solo dimostrando loro amicizia, amore e affetto. per sapere quanta felicità può ricevere una persona nella sua vita, basta sapere quanta ne può dare. La vostra saggezza, voi dite, non sempre così. La solitudine, questo è anche questo è molto filosofico, la solitudine rende oggettivi. Sembra un po' simorico, eh? La solitudine rende oggettivi. La compagnia rende sempre soggettivi. Meditate su questo. La solitudine rende oggettivi. La compagnia rende sempre soggettivi. A proposito, no, di vita autentica e di vita inautentica, pensate a Heidegger. No, la parola, la chiacchiera, il vivere insieme agli altri, no? E infatti, io ho aggiunto questo, il giustificato sprezzo degli uomini ci porta a rifugiarci nella solitudine, il giustificato sprezzo degli uomini, cioè quello che si vede tutti i giorni, allora ci isoliamo. Ma il deserto di questa, della solitudine, la solitudine è un deserto, a lungo andare dà angoscia al cuore. Per sfuggire al suo peso, dunque, bisogna ecco, che cosa bisogna fare, dice, per sfuggire al suo peso, alla solitudine, no? Al peso della solitudine, dunque, bisogna portarsela in società. Bisogna cioè imparare ad essere soli anche in compagnia, a non comunicare agli altri tutto ciò che si pensa, a non prendere alla lettera quello che dicono, al contrario, ad aspettarsi molto poco da loro, sia moralmente che intellettualmente. La malvagità, si dice, la si sconta nell'altro mondo, ma la stupidità in questo. Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. Quindi ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. Ovviamente per Schopenhauer bisogna imparare a stare da soli. Tutti i pezzenti sono socievoli da far pietà. Il denaro è la felicità umana in astratto, in astratto. Perciò chi non è più capace di goderla, la felicità in concreto, si attacca al denaro con tutto il suo cuore. Dopo che ogni sofferenza fu bandita nell'inferno, no? Cioè le sofferenze furono chiuse, no? Nell'inferno, bandita in questo modo, no? Dopo che ogni sofferenza fu bandita nell'inferno, solo e soltanto nell'inferno, per il paradiso non restò altro che la noia. Ciò dimostra che la nostra vita non ha altre componenti che la sofferenza e la noia. Se a un Dio si deve questo mondo, non ci terrei ad essere quel Dio. L'infelicità che vi regna mi strazierebbe il cuore. Chi ama la verità odia gli dèi, al singolare come al plurale. Il grande dolore che ci provoca la morte di un buon conoscente e amico deriva dalla consapevolezza che in ogni individuo c'è qualcosa che è solo suo, che va perduto per sempre. Chiunque ami un altro essere quasi come se stesso, sia il figlio, la moglie o un amico, se questo essere gli sopravvive, muore solo a metà. Chi invece non ha amato altri che se stesso, vuota il calice della morte fino in fondo. Come vedete, spande, no? Il suicida è uno che, anziché cessare di vivere, sopprime solo la manifestazione di questa volontà. Egli non ha rinunciato alla volontà di vita, ma solo alla vita. Non ha rinunciato alla volontà di vita, ma solo alla vita. La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente. Le religioni sono come le lucciole, per splendere hanno bisogno delle tenebre. L'intelligenza è invisibile per l'uomo che non ne possiede. Noi ci consoliamo delle sofferenze della vita pensando alla morte, e della morte pensando alle sofferenze della vita. È qui sulla storia e il rapporto tra storia e filosofia, per chi è interessato a approfondire questo. Mentre la storia ci insegna che in ogni tempo avviene qualcosa di diverso, perché la storia dei singoli, degli individui, e da questo punto di vista, sapete, Schopenhauer è stato antistoricista, in assoluto, quindi anti-idealista, anti-hegeliano, il quale riteneva, no, che la storia potesse essere presentata in forma ordinata, razionale. Rileggo: mentre la storia ci insegna che in ogni tempo avviene qualcosa di diverso, la filosofia si sforza, ecco, la filosofia si sforza di innalzarci alla concezione, questo secondo lui quello che noi dobbiamo tenere, no? della filosofia. Che cosa significa far filosofia? La filosofia si sforza di innalzarci alla concezione che in ogni tempo fu, è e sarà sempre la stessa sofferenza, scusate, no? Mi è partito qui. Allora, ripeto, mentre la storia ci insegna che in ogni tempo avviene qualcosa di diverso, la filosofia si sforza di innalzarci alla concezione che in ogni tempo fu, è e sarà sempre la stessa cosa. E c'è l'eterno ritorno del mondo. Un'altra Pasqua.